E comunque il mio ragionamento, quello che stiamo cercando di sviluppare, è un po' ridondante, nel senso che è più una forma ellittica, un continuo girare con cerchi sempre più stretti o più larghi, dipende cosa si intende, se si va sopra o se si va sotto. Perciò abbiamo preso il via dalla frase che intitola il nostro corso, che è non vivo più io, ma Cristo vive in me, che è di San Paolo scrivendo ai Galati, e passiamo cioè attraverso il vaglio dell'esperienza spirituale di San Paolo, in modo particolare nel suo rapporto personale con il Signore Gesù, attraverso, diciamo così, la griglia della sua esperienza. Vediamo che cosa vuol dire concretamente questo non vivo più io, ma Cristo vive in me. Questo è un po'. E siamo partiti dalla lettera ai Galati, ma io spazierò da una lettera all'altra. Dicevo, siamo partiti dalla lettera ai Galati perché ci diceva dell'esperienza diretta che San Paolo ha avuto di Gesù. Dice lui: io ho ricevuto quello che sto dando direttamente dal Signore, e si rifà un po' alla sua esperienza, diciamo. Poi abbiamo detto, guardando ai Corinti, nella prima lettera ai Corinti, che la sua è stata tutta un'esperienza, certo diretta di Gesù, ma fondamentalmente gratuita, cioè l'incontro personale con il Signore è gratuito, cioè non è frutto di una somma di meriti da parte nostra. Noi abbiamo un po' questa mentalità, si sente in giro, la storia dei diritti, no? Si è fatta la carta dei diritti, ma io ancora devo aspettare la carta dei doveri. Tutti parlano di diritti, 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 diritti civili. Che adesso addirittura non c'è più differenza a momenti fra diritti civili e diritti umani. Quindi tutta una gran confusione, l'importante è che si parli di diritti. Le manifestazioni sono sempre per dei diritti, mai per imporre alle persone i loro doveri, da un punto di vista della coscienza personale. E così via. Tutti dicono che le cose non funzionano, ma nessuno lo dice pubblicamente che non funzionano perché nessuno fa la sua parte integralmente, semplicemente. È per quello che non funziona, non è solo perché c'è qualcuno che è cattivo e prevale sugli altri, che sono tutti buoni, ma in realtà è che sono tutti inefficienti, chi più chi meno, e quindi la macchina è chiaro che si inceppa, salvo le dovute eccezioni, sarebbero i presenti. Quindi il discorso è così. Allora, entriamo dentro questa mentalità generale che l'uomo sta su questa terra pieno di diritti. Mentre non è vero, non è vero. I diritti al massimo scattano in relazione agli altri esseri umani, ma preso in se stesso l'uomo non ha alcun diritto, per il semplice motivo che meriti ha. Viene in questo mondo che nessuno ce l'ha chiamato, neanche i suoi genitori, perché i genitori volevano un figlio, ma non è che volevano me. Anzi, quando hanno visto me si sono spaventati, volevano tornare indietro. Quindi non volevano, quindi nessuno ci voleva, nel senso stretto del termine, personalmente, quindi tutto veramente è gratuito. Rimaniamo in questo mondo, neanche noi lo sappiamo perché, e non sappiamo neanche dove è che andiamo a finire. Allora, da un punto di vista strettamente umano, intendo dire. Quindi, dove stanno fondati i nostri diritti non si sa. Di fronte a Dio tutto è gratuito. Ah, ce la prendiamo con il Signore, va bene, qualcuno dobbiamo sempre prendercela con qualcuno, quello è normale, ma mi dite perché lui dovrebbe fare quello che dico io? In nome di che? Allora poteva anche non mettermi in questo mondo, ma come facciamo a dire queste cose? Finché siamo in preda alla disperazione si può capire, ma quando qualche momento abbiamo un po' di lucidità, dobbiamo un po' ragionarci sopra. Ecco, quindi dicevo questo in generale e in particolare riguardo appunto come diceva Paolo, la gratuità dell'incontro con Dio. In fondo, se voi guardate bene, questa cosa è così profondamente vera perché fa parte della nostra esperienza umana. Quando è che noi siamo veramente felici? Raramente noi tocchiamo le punte della felicità, raramente, però le tocchiamo, possiamo toccarle, e le tocchiamo quando ci capita qualcosa che non solo non era previsto, ma proprio non rientrava nel nostro orizzonte. È quando essa si presenta nella totale gratuità, che sfugge al nostro controllo, alla nostra premeditazione. Noi siamo sempre dei controllori, dei premeditati, sempre. Progettiamo in continuazione, anche quelli più disordinati apparentemente, ma non è vero, ognuno ha le sue modalità, ma le sostanze sono sempre le stesse. Quindi quello che è importante, quello che succede in Paolo, è proprio la gratuità. Cioè, voi dovete capire, dobbiamo capire un po' tutti, cioè immaginate quest'uomo aveva una sua storia. Era un uomo fatto, anche se era giovane, a quei tempi l'età che poteva avere Paolo era sotto i 30 anni. Quindi, anche se giovane, a quell'età lì erano già uomini fatti, la storia era già fatta, era già sistemata. Erano le persone, quindi, lui era una persona che aveva già la sua vita, era già sistemato. E aveva delle idee anche molto chiare. Di fatto faceva il capo della polizia religiosa, praticamente. Era un commissario di polizia. Perciò aveva delle idee molto chiare anche a livello teologico. Ci aveva investito completamente la sua vita. Come ho detto, Paolo era passionale. Anche nel suo essere militare era passionale. Quindi ci metteva tutta la passione dentro le sue cose. All'improvviso cambia la sua vita. Che poi non è un cambio brutale, perché sì, succede quell'episodio della via di Damasco, ma passerà un po' di tempo lui, diciamo così, a cercare di rimettere in ordine le sue idee e le sue cose. Un tipo come lui era un tipo che aveva bisogno di rimettere in ordine le idee, che è la cosa peggiore per chi è uno che ha le idee, perché è su quelle che fonda tutto. Perciò dobbiamo entrare dentro il dramma anche psicologico ed esistenziale di Paolo per capire come il Signore agisce nella nostra vita. Non fa dei salti il Signore, non fa dei salti. Non avrebbe alcun senso che facesse dei salti. Invece noi facciamo sempre salti. Noi vorremmo che lui faccia dei salti e vorremmo che gli altri facessero i salti e noi saltiamo continuamente. È un ballo continuo. Ma ci sono i tempi di ognuno e nessuno sa quali sono i tempi, neanche le persone stesse sanno i loro tempi, solo il Padre Eterno li sa, lui li sa e li rispetta, mentre noi, se per caso pensiamo di saperli, li violentiamo questi tempi. Stai tranquillo, non ti preoccupare, ma che ti preoccupare? Che ne sai tu? Alla fine neanche io lo so, lo sai tu, lo sai. Il Padre Eterno lo sa e non impone niente, vieni tu che non sai un fico e imponi, ma cosa stai facendo? Perciò è dentro queste nostre anche lentezze, ma sono i tempi, fino a che punto i tempi di ognuno si possono giudicare lenti o veloci? Chi lo sa? Chi? Se non col senno di poi. Quindi un profondo rispetto, diciamo, di queste dinamiche, e perciò vedete che Dio entra dentro queste dinamiche. Era un po' quello che dicevamo ieri. E poi finalmente avevamo già accennato a 2 Corinti 12, lì possiamo, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, e lì ci riattacchiamo il discorso. Cioè, ma avete fatto così poco? Sì. Vabbè, dovete rispettare i nostri tempi. Allora, 12:1. In realtà il programma che ho fatto ci vorrebbero almeno una settimana, ma non vi preoccupate, saltiamo, visto che siamo abili per saltare. Allora, 12:1, abbiamo fatto i primi 5 versetti, in cui si parlava di questa esperienza che Paolo fa mistica, sta in una questione di dibattito, gli dicono che praticamente lui non vale un fico, ma chi è lui, eccetera, eccetera, cercano di sminuire la sua autorevolezza. E allora lui comincia a mettere le patenti, diciamo, si fa un po' il vanitoso, ma non per fine a se stesso, ma semplicemente per dire non so, proprio l'ultimo, insomma. E appunto parla di questa esperienza mistica. So che un uomo, dunque, se bisogna vantarsi ma non conviene, giustamente lui dice, quindi elimina l'aspetto vanitoso in se stesso, verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore, visto che voi siete decoccio, vi presento le mie patenti. So che un uomo in Cristo, 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo, nell'Empireo, ecco il terzo cielo, già uno entra dentro, diciamo, il salone dove è Dio con il suo trono. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito, cioè San Paolo non è San Giovanni della Croce, non comincia a distinguere le varie fasi, Santa Teresa d'Avila, le varie mansioni, le stanze, non fa queste cose. Fu rapito in paradiso di parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò, di questo tizio, di me stesso invece non mi vanterò, si sdoppia, perché chiaro sta parlando di se stesso. È anche ironico San Paolo, ma anche ironico, a volte anche sarcastico. Diciamo all'acido proprio, muriatico, forché di me stesso invece non mi vanterò, forché delle mie debolezze. Ma evito, certo se volessi, e continua, certo se volessi vantarmi non sarei insensato, perché in realtà ho le ragioni per vantarmi, direi solo la verità, ma evito di farlo perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me, addirittura, quindi non solo la spara proprio più grossa, e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Sono diventato pazzo, perché gliel'hanno detto, questo è matto, ma siete voi che mi avete costretto. Infatti, è vero che sono pazzo, infatti io avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono affatto inferiore a questi superapostoli. Ecco l'ironia e il sarcasmo, anche se sono un nulla. Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza tutta prova, per dirla lui che era un tipo fumantino, con segni, prodigi e miracoli. In che cosa infatti siete stati inferiori alle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato di peso? Perdonatemi questa ingiustizia, che non vi sono stato di peso. È tutta una filippica, ma è interessante quello che lui dice. Voi dite che io sono una ciofeca? È vero. E insiste su questo, e insiste su tutte le cose, tutte le traversie che lui... Perché insiste? Vedete, nella foga della polemica, che poi è una polemica non di odio, è una polemica d'amore, sembra quasi, perché San Paolo è uno che si innamorava delle sue comunità, viveva passionalmente queste cose, no? In un brano, adesso non ricordo dove, lui dice che in un brano vi dice che vi ho partorito con le... è una madre lui, quindi il suo amore è un amore viscerale, qualcosa di che ti fa contorcere le budella. Perciò praticamente quando lui le spara grosse, sta litigando, ma è come due innamorati che stanno litigando. Lui sta litigando con la comunità, ma è quanto più urla, quanto più strilla, quanto più ne spara grosse, tanto più sta dicendo ti amo. Ed è la delusione, semmai, di questo amore che lui sente, perché non gli si risponde adeguatamente, no? Ecco perché uno urla ancora di più, è più una disperazione, perché constata che l'altro non è allo stesso livello della sua passione. Ma dentro questo contesto, fatto tutto di sentimenti ed emotività, scritta per giunta, quindi non è che dice la sparo e poi dopo me pento, la scrive, capito? La fa scrivere e la spedisce. Quindi ha avuto tutto il tempo per pensarci prima di mandarla, perciò è convinto. Perciò non è uno stato emotivo del momento, è qualcosa di perenne, di permanente dentro la sua. Lui vive così. È un tipo molto, se non avessero ammazzato i romani sarebbe morto di qualcos'altro, perché non si può vivere nella tensione continua in questo modo. Lui era così. Perciò, ed è questo che lo rende bello, diciamo, pur avendo un carattere che è quello che è, però questa sua passionalità genuina lo fa diventare qualcosa di incantevole. E gli si fa perdonare, diciamo, tutti gli altri aspetti non proprio meravigliosi. Perciò, dentro questa cosa, viene fuori che, diciamo, le prove, le croci, la coscienza del proprio peccato non gli impediscono questo amore per lui. E questo è il bello. Cioè lui si scopre sempre più niente. Nella foga della polemica esprime quello che lui sente di sé. Lui è niente. Perché è niente? Perché gode di questo sentirsi niente? Non è un masochista. Gode perché emerge lui, emerge il fatto che io sono quello che sono, solo per lui. Quindi non è più l'amore di un uomo per altri, è quasi che lui fa le veci di Gesù. Cioè questo mio essere niente, in realtà è un altro io. Perché io sono nulla e fa posto a quest'altro io che è il tutto. Ed è questo tutto che protesta il suo amore. È Gesù che protesta il suo amore. Perciò in questa polemica lui in realtà sta dicendo io non vivo più, ma è Cristo che vive in me. E quello che vi dico è Gesù che ve lo dice. Ne è convinto, non perché è ideologicamente costruito, non è un megalomane. Non sono il Padre Eterno. Ne è convinto perché appunto lui sa che è vero che sono niente. Gli altri che pensano di abbatterlo dicendogli che è nulla, in realtà gli danno il destro per poter finalmente dire chi è veramente lui. Sono niente perché sono lui. Perché lui è me. Capite? Ed è dentro questo nostro, passando da Paolo a ciascuno di noi, che cosa ci differenzia da Paolo, capite? Anzi, noi, guardando lui, pensiamo che lui è grande. Ma che differenza c'è tra me e lui? Non c'è nulla di differenza. Io sono una ciofega? Lo è anche lui. Qui fa una gara che è più ciofega, forse. Non so chi vince, ma cosa mi mancherebbe a me rispetto a lui? È lui che mi mancherebbe, è lui. Ma chi mi impedisce di avere lui? Nessuno, solo uno mi può impedire di avere lui, solo uno. Chi? Me stesso. Neanche il diavolo può fare niente, e neanche il Padre Eterno, né nel bene né nel male. È tutto in veramente il nostro potere. E non è un potere. Paolo ci dice che basta che tu ti annienti e fai posto a lui. Non è un annientarsi per annientarsi, è per ritrovare la radice vera di se stessi. È pedagogica la cosa. Non è che noi facciamo, mi annienti, non stiamo facendo un esercizio retorico, mi annienti, ma in realtà io dico che sono una ciofeca, ma non è vero, sono grande proprio perché dico che sono una ciofeca, noi siamo fatti così. Ma non è questo, io sono veramente nulla, ma io sono nulla perché in realtà in relazione a me stesso sono nulla, ma in relazione a lui io sono tutto, sono lui. È un esercizio che devo fare. Quello che dicevo prima, no? Noi veniamo pieni di diritti, ma quali diritti abbiamo? Niente di fronte a lui. Io sono perché c'è lui. O io sono lui, o io sono niente. Perché senza di lui io non sono niente. Ma se lui toglie la palma della mano su cui io sto sopra, dove vado a finire? Paolo vive questa coscienza, è questo, ed è bello che tutto questo lo passa attraverso le varie vicende della sua vita, come noi, e questo dicevo anche prima, quanto è importante che noi valorizziamo tutto quello che ci succede nella vita, nel bene e nel male, perché niente è inutile, niente, neanche il nostro peccato. Neanche qui. Tutto si può trasformare, altro che Lavoisier. L'ha detto prima Gesù Cristo. Figli di Dio sa trarre i figli d'Abramo pure dalle pietre. È la traduzione cristiana del principio di Lavoisier. Andando avanti, Galati 1:15-17. Galati sarebbe subito dopo seconda lettera ai Corinzi, proprio attaccata. Tirate la pagina e siete arrivati a Galati. Galati 1:15-17. Ci siamo? Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Qui è un passo ancora più ulteriore. Cosa vuol dire Paolo? È interessante, questo. Allora, anzitutto, mi scelse fin dal grembo di mia madre. È vero che i nostri genitori non volevano noi, volevano qualcuno che più o meno si aggirasse da quelle parti, ma Dio sapeva che erano noi e voleva noi. E mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, si compiacque, il compiacersi. Quello che dice Dio Padre nella rivelazione di Gesù al momento del battesimo, no? Il figlio unigenito in cui mi compiacquo, che qualcosa, ormai è un termine un po' desueto, no? Questo come il termine desueto è desueto, perché sì, a volte mi viene da ridere perché uso questo termine e dico, ma non ti rendi conto che è desueto dire questo? Poi devi spiegare all'altro che cosa vuol dire desueto, che poi è bello, desueto, come basito per esempio, adesso va di moda, non hanno scoperto all'improvviso basito, che veramente è onomatopeico come termine, che veramente uno vede, no così, però, e allora dice il termine appunto con piacere, non si usa molto nel linguaggio corrente, quindi si è perso un po' il senso del termine. In realtà è qualcosa di avvolgente, è qualcosa di cui sì, è un termine che avvolge, è qualcosa di dentro, qualcosa che ha a che fare con le viscere, qualcosa che ha a che fare con, no? Quindi è uno sguardo diverso dai soliti sguardi, è uno sguardo che è più che uno sguardo d'amore, è il compiacersi di una madre quando guarda suo figlio, per dire, è quello che forse più si avvicina. O un innamorato guarda, quando guarda la sua innamorata, ma è qualcosa che è seguito da un abbraccio, che è un abbraccio non solo fisico, perché l'abbraccio fisico alla fine è qualcosa di ridotto, perché tu per quanto puoi stringere una persona, non è che te la puoi assimilare, insomma, alla fine c'è un limite, e quindi è qualcosa che è ancora più interiore. Beato Dio che invece può fare tutto, tutte le coordinate possono andare a buon fine, noi siamo un po' limitati, siamo un po' handicappati da questo punto di vista. Quindi, perciò non è solo che lui sa chi io sono nel grembo di mia madre, ma mi guarda con questo sguardo, mi avvolge più che il ventre di mia madre. Di rivelare in me il figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti. È dentro di lui che rivela il suo figlio. E questo è il punto. È Dio stesso che mette Gesù dentro Paolo. È Dio stesso che fa fare questo incontro interiore di Paolo, che non è solo che Paolo incontra Dio nel fondo della sua anima, ma è Dio, Gesù, che è dentro Paolo. E Paolo è dentro lui. È un'esperienza talmente viva e personale che proprio per questo non ha bisogno di chiedere consiglio a qualcuno. Che ce la fa a chiedere consiglio a qualcuno? È come quello che continua a persistere a guardare la foto quando la persona della foto gli sta davanti. E noi facciamo così. Perché in realtà noi abbiamo l'immagine delle persone davanti più che le persone stesse, anche quando ce l'abbiamo davanti. Da analizzare questo sistema. Perciò Paolo è proprio compreso, senza andare a Gerusalemme. Chi c'era a Gerusalemme? C'era il Papa di allora, gli apostoli. Se ne frega Paolo. Se ne frega. I rapporti con l'autorità, anche questo è un caratterino, perché adesso non sto fomentando per carità questa condotta, lui se lo voleva permettere per certe cose, ma è talmente sicuro di sé, e questo può essere un aspetto che un po' potrebbe anche scocciare, un po' supponente, ma è l'esperienza talmente forte. Che è questo il senso. Poi chiaramente lui rispetterà anche le tappe, tutto quello che te pare, però intanto stavolta lo dice: non sono andato neanche a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Ma quello che conta è soprattutto questo: rivelare in me il figlio suo, rivelare in me il figlio suo, perché lo annunciasse in mezzo. È come se non è solo che come se il Padre Eterno avesse parlato a Paolo dicendogli: guarda, io ti rivelo mio figlio, così poi tu lo annunci agli altri. È qualcosa di molto più intimo, è un'assimilazione delle persone l'una con l'altra, per cui già d'amblè, così com'è, lui già rivela il figlio, oltre che parlarne. Va bene? Chi vede me vede il Padre, chi vede me vede Gesù. Paolo non lo dice questo, ma praticamente è questo. Andiamo avanti. Colossesi 1:21-27. Colossesi, andiamo avanti. Mi pare che dopo c'è Efesini, poi no, Filippesi, Efesini, Filippesi e Colossesi. Così facciamo un po' di ginnastica. Colossesi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi 1:21. Ci siamo? Perfetto. Un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive. Ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a lui. Sottolineo, nel corpo della sua carne. Andiamo avanti. Purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono diventato ministro. Ora, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Importante questo concetto. Do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. La carne, il corpo della carne, prima ne parlavamo, no? Versetto 21, no, anzi 22, poi 24 di nuovo sta carne. Di essa sono diventato ministro di questa Chiesa, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio stesso, il mistero cioè nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. E infine, a loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, ai santi. Cristo in voi, speranza della gloria. E qui chiudiamo. Allora, riprendiamo i nostri versetti. Il versetto 22 in modo particolare. Anzi il 21, già vi avevo detto alle lodi in particolare che le lettere di Paolo sono contingenti, sono legate alla situazione contingente, spesso sono occasionali, dovute a momenti di difficoltà della comunità. Quando noi pensiamo alla comunità primitive, che bello, ogni tanto si sente questa cosa, bisogna ritornare alle comunità primitive, eccetera, ma già il termine primitivo nell'accezione attuale non è proprio positivo. È una illusione quella delle comunità primitive. Prima di tutto erano sociologicamente diverse. E poi i problemi ci sono sempre stati, fin dall'inizio. Fin dall'inizio ci sono sempre stati. Il primo concilio, cosiddetto più o meno impropriamente, il concilio di Gerusalemme, è nato perché c'erano delle questioni. I concili sono sempre nati per delle questioni. Quindi quando noi celebriamo i concili, sì, siamo tutti felici e sereni, ma fino a un certo punto, perché vuol dire che ci stanno problemi, se no la Chiesa non sente il bisogno di unirsi, di riunirsi. Sempre problemi, compreso il Concilio Vaticano II, che è uno dei concili che non ha espresso formule dogmatiche come gli altri che avevano bisogno di ribadire certe cose, ma state tranquilli che è nato perché c'erano problemi. E il fatto che non si sia finiti in cose dogmatiche forse ha tenuto aperti i problemi, più che risolverli. Quindi, tornando alla realtà, voi eravate stranieri e nemici, con la mente, perché glielo ricorda? Perché ci stanno problemi, se no che glielo ricorderebbe a fare. Ma ora egli vi ha riconciliato, e questo ci interessa, nel corpo della sua carne mediante la morte, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a Lui. E di nuovo il 24. Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Cioè quello che avviene attraverso la sofferenza della carne di Cristo deve avere una compiutezza per quanto riguarda quello che è la mia parte. Ma come, Dio non ha salvato tutti con la sua carne? Certo. San Francesco di Sales, inizi del 600, nel Trattato dell'amore di Dio, dice, racconta una storia per far capire, fa un esempio. Dice, il Signore si comporta con noi come papà con un bambino di 3 anni. Non perché siamo deficienti, ma perché? Perché un bambino di 3 anni vede il suo papà che porta una sedia, porta un tavolo, quello che è, no? E allora lui vuole aiutarlo. Allora il papà, per non mortificarlo e per non, diciamo così, distruggere la sua costruzione della propria sicurezza, logicamente lo fa partecipe, ma è chiaro che non gli può dare il tavolo, la sedia da portare. E allora che cosa fa? Fa finta che il bambino lo aiuti, con una fatica maggiore che lui fa, ovviamente, perché oltretutto deve spostare il baricentro, deve portare tutto il peso poggiandosi sulla sua schiena, facendo illudere il ragazzino che lui sta portando pure lui qualcosa, e in più deve essere preoccupato che quello non si faccia male. Cioè, il Padre Eterno fa lo stesso con noi. Quindi, che significa questa carne che partecipa alla sofferenza di Cristo? La mia carne. Allora, prima di tutto è un rapporto con Gesù di carne. La mia carne, il mio corpo, le mie sensazioni, le mie vicende di tutti i giorni, non sono fuori da questo cammino. Noi dobbiamo apprezzare le cose. Non c'è un sacro e un profano. Quelle sono divisioni ad usum Delphini, a fini pedagogici, per capire, per distinguere. Ma in realtà non c'è uno spazio tra un sacro e un profano. Tutto è di Dio. Mi dite voi se c'è qualcosa che non è di Dio? Nulla. Perciò che differenza c'è? Perciò è un rapporto con la carne di Gesù. Se noi non entriamo dentro questa logica, limitiamo il potere dell'incarnazione. Dopo veramente l'incarnazione è un modo diverso per quello che facevano i pagani, gli dei pagani, che nell'immaginario della gente assumevano delle sembianze, no? Vi ricordate? Assumevano delle sembianze umane, facevano quello che dovevano fare o che gli piaceva fare, nel bene e nel male, e poi quando avevano finito se ne ritornavano tranquilli sull'Olimpo. Ma non è stata questa l'incarnazione. Gesù non ha fatto finta dell'incarnarsi. Ma tanto lui è morto, perché tanto sapeva che poi risorgeva, poi era lui, era Dio, quindi è... Non entriamo dentro questa logica qui, perché non ha alcun senso. Non è questo il punto. È un rapporto con Gesù di carne, in tutto, anche nella morte. La morte entra dentro questa realtà, anche la malattia, la sofferenza, tutto, niente si scarta. Oltre che nella croce, è nella mia vita reale che sussiste questo mio rapporto con Lui. Il Tabor è nella mia vita stanca di ogni giorno. È lì il Tabor. Quando si va via dagli esercizi, ecco, mo si scende dal Tabor e si ritorna a valle con le solite rotture delle scatole. Non è vero. Il vero Tabor è la discesa a valle. Perché l'amore si consuma nel quotidiano. Nel tubetto di dentifricio che lui spreme do capita, e lei dal fondo verso l'alto. È lì che si consuma. Sicché condivido con lui la mia vita e la sofferenza. Guardo a Gesù per sapere come vivere quello che mi succede nella mia quotidianità. Sicché condivido con lui la mia vita e la sofferenza in essa. E che cosa succede? Qual è la differenza? È che completo quello che manca nella mia carne, le sofferenze di Cristo. È il senso che cambia. Noi abbiamo due alternative. O subiamo sordamente il peso della vita, o troviamo un senso. Senza per questo litigare col Padre Eterno, verso cui non abbiamo alcun diritto, perché tutto è gratis. Perché noi ci comportiamo con lui come si comporterebbe quel maleducatissimo tizio a cui abbiamo fatto un dono, il quale ce lo sbatte in faccia perché non è quello che voleva lui. Ma chi si permetterebbe di fare una cosa del genere? Al massimo lo regaliamo al primo povero sventurato, stando molto attenti che non siamo amici in comune, perché penso che sia successo anche a voi qualche volta di trovare a casa di qualcuno un regalo che avevate fatto un altro. Può succedere. Ma bisogna stare molto attenti, tenere una nota scritta di quello che si regala in giro è preziosissimo per evitare delle figuracce. Quindi, allora, o noi subiamo sordamente, oppure, e concludo, oppure troviamo un senso. Il senso qual è? È quello che dice Paolo nel versetto 24. A favore del suo corpo, che è la Chiesa. Il dono totale di sé, di Gesù, è per la salvezza degli uomini. La mia sofferenza è per la salvezza degli uomini. Questo è il senso. Non ce la faccio da solo. Finché io non riconosco di essere niente, non ce la farò mai. Ma nel momento che io riconosco di essere nulla, il che vuol dire che ho fatto spazio a lui, a quel punto è con lui che io salvo il mondo. Ma lui aspetta la mia carne. Non perché la mia carne è la moneta preziosa, l'euro in Grecia, ma perché aspetta me. Cioè dobbiamo rivoltare le cose, non è che noi siamo qui per un diritto, noi siamo qui, tra virgolette, per un dovere, per salvare il mondo. Come Gesù, si è incarnato per salvare il mondo. Ma non è un dovere. È un dovere l'amore? È un dovere l'amore? Bene. Smettiamo qui, riprendiamo poi nel pomeriggio. Il prossimo appuntamento, adesso avete tutto il tempo per voi, per riflettere, pensare dove andare, dovunque, dove volete. L'importante è che cercate di mantenere un certo silenzio interiore, il che significa che ce n'è uno anche esteriore, e poi andate dove vi pare, insomma. Trovate un po' la pace dove volete. Alle 11:45 iniziamo la messa, quindi qualche minuto prima ci troviamo in cappella, che tanto accenderanno l'aria condizionata. Sì, quella al quarto piano, ci sarà l'aria condizionata. A dopo.
Grazie.
Prego.